Laser.
Città dei 15 minuti, ho provato a spingermi oltre, integrando altre dimensioni. Ho voluto apportare una dimensione multipolare della città, avvicinare i servizi alle persone, dare più importanza al locale, ricomporre i rapporti di vicinato, uscire dallo status sociale imposto dal mondo del lavoro che umilia i disoccupati e abbandonare ancora un modello di città divisa per generi in cui l'automobile è associata al maschile per ritrovare l'amore dei luoghi. La città policentrica fa esplodere tutto questo. La forma della città viene plasmata dai nostri usi. Per ottimizzare le infrastrutture esistenti diventa logico moltiplicare le funzioni degli edifici abitualmente monofunzionali, come ad esempio fare di una scuola un luogo di attività sociale o culturale al di fuori delle ore di lezione. Si parla quindi di cronotopia. Infine, è indispensabile nutrire un forte sentimento di appartenenza e di amore per la propria città, per evitare che si smaterializzi e sia oltraggiata. Questo atteggiamento si chiama topofilia. La città dei 15 minuti nasce come sintesi di questi tre aspetti perché offre un altro ritmo che permette di avere del tempo per sé, la propria famiglia e i propri vicini, di far diventare i luoghi polifunzionali, di incoraggiare orgoglio e dedizione.
La città dei 15 minuti, il manifesto del disegno delle città realizzato da Carlos Moreno. Il lavoro, con il sottotitolo Per una cultura urbana democratica e pubblicato in italiano da Ad Editore di Torino, il lavoro, dicevo, è ormai il punto di riferimento di numerosi centri di ricerca e di amministrazioni locali in tutto il mondo. Da Parigi, dove il professor Carlos Moreno insegna alla Sorbona, a Melbourne, dove un'applicazione leggermente modificata dell'idea iniziale, ovvero la città in 20 minuti, si sta facendo largo presso decisori locali e opinione pubblica. La lista delle città che hanno provato interesse per una nuova prospettiva di pianificazione urbana è decisamente lunga e coinvolge anche le Nazioni Unite. Dopo la presentazione dell'idea alla COP21 di Parigi nel 2015, UN Habitat ha infatti inserito nel 2022 le raccomandazioni di Moreno nei suoi documenti sulla pianificazione sostenibile. Il rovesciamento della prospettiva di pianificazione. Professor Moreno, non si progetta la città, bensì la vita urbana dei suoi abitanti.
J'ai eu cette idée en 2010. Pourquoi? Parce que j'étais très engagé dans les villes côté technologie.
L'idea mi è venuta nel 2010. Perché? Perché mi sono occupato molto di città in termini di tecnologia. Sono stato uno dei pionieri della cosiddetta Smart City, la città intelligente, ovvero di come software e l'elettronica possano cambiare la città. Il professor Muhammad Yunus, vincitore del premio Nobel, ha pubblicato nel 2010 un libro intitolato A World of Triple Zero, Zero Carbon, Zero Poverty, Zero Exclusion. Nel 2005 l'allora sindaco di Londra, Ken Livingstone, ha creato un'organizzazione di città per il clima chiamata C18. Nel 2010 è diventata C40. Mi ha fatto pensare che la sfida principale per l'umanità fossero le città.
Ça m'a fait penser che il principale défi per l'umanità c'était les villes, puisque
dato che la maggior parte di noi vive in città e che in relazione alle città il clima era la minaccia principale, ma per combattere il clima non bastavano buona volontà o misure tecniche, dovevamo modificare radicalmente il nostro modo di vivere nelle città per ridurre le distanze e ridare priorità ad un'economia più locale, all'occupazione locale, recuperare lo spazio pubblico per le persone, per gli abitanti e non riservarlo alle auto. È da qui che ho iniziato questo percorso nel 2010 che mi ha portato, dopo la COP21 di Parigi del 2015, a pubblicare nel 2016 qualcosa che era strutturato per dire che abbiamo bisogno di una città decentralizzata, con servizi e un'economia molto più locale. E l'ho chiamata la città in 15 minuti.
Il faut une ville décentralisée avec des services, avec une économie beaucoup plus locale. E j'ai appelé ça la ville des quarts d'heure.
Rovesciamo allora il punto di vista, ma come si insegna nelle università questa radicale modifica della visione e della pianificazione della città? Dalla Carta di Atene, che ha quasi 100 anni ormai e che indicava una strada per la pianificazione, la divisione della città in zone, residenziali, industriali, eccetera, a oggi, serve anche una diversa attitudine nell'insegnamento.
Pendant presque 70 ans, même plus, après la Charte d'Athènes, qui a été le moment fondateur de l'architecture e l'urbanismo moderno.
Da quasi 70 anni, anche di più, e dopo la Carta di Atene, che è stata il momento fondante dell'architettura urbana moderna da parte di Le Corbusier e dei suoi colleghi di allora, siamo negli anni 30 del secolo scorso, che volevano trasformare le nostre città, in particolare attraverso queste grandi infrastrutture, attraverso la zonizzazione, e che hanno dato origine a questa forma di città con lunghissime distanze. Ci troviamo di fatto con una rottura totale del paradigma. Per cambiare la mentalità, per cambiare l'urbanistica, che sia orientata ai servizi e alla qualità della vita, noi, come ricercatori e insegnanti, dobbiamo trasformare noi stessi per sviluppare questi movimenti. Non si tratta di un'idea nuova, perché praticamente da quando le automobili sono state create, o meglio, è iniziata la produzione massiccia negli anni 30 da Henry Ford, si è discusso sul perché la città sia organizzata per le automobili e le lunghe distanze e non per le persone che potrebbero vivere meglio. E personaggi come Jane Jacobs negli anni 70 e la corrente di pensiero del nuovo urbanesimo, che esiste ancora, ad esempio con Christopher Alexander e più recentemente Jan Gehl, che ha scritto Città per le persone, avevano già portato questa idea in Europa negli anni 80.
On déjà porté cette idée en Europe dans les années 80, il y a eu la déclaration de Bruxelles qui était l'anti-charte d'Athènes.
E c'è stata la dichiarazione di Bruxelles, dove il trasporto pubblico diventa prioritario e che è l'opposto della Carta di Atene. Quindi, di fatto, oggi ho raccolto il testimone di quasi un secolo di personaggi e ricercatori che volevano cambiare la forma della città. Oggi questo concetto ha molto successo, perché non parlo solo di cambiare la forma della città, ma parlo di qualità della vita in modo semplice, in modo che i vari settori della città, i sindaci, i settori economici, le associazioni e gli studenti, abbiano una nuova narrazione che porti non solo a dire che dobbiamo cambiare la città, ma che dobbiamo cambiare la vita nella città. In altre parole, la qualità della vita. Dove vivo trovo negozi, servizi medici, servizi culturali, cinema, teatro, spazi verdi e posso anche lavorare in modo diverso. E credo che questa sia stata la rivoluzione più complessa che il Covid ha avviato perché abbiamo imparato a lavorare in modo diverso. Quindi è un lavoro educativo per noi stessi e poi per una nuova generazione di studenti.
Che uno ha appris a travailler de manière différente. Donc c'est un travail pédagogique pour nous-mêmes et ensuite pour une nouvelle génération d'étudiants.
Lei ha parlato di Covid. La pandemia ha segnato la vita di milioni di famiglie nel mondo. Quali spunti di riflessione ha portato nella sua visione della città?
Quand le Covid est arrivé en Europe, j'ai fait partie des personnes qui ont commencé à suivre cette épidémie pratiquement depuis le mois de décembre 2019. Le Covid est arrivé en Europe en mars 2020.
Quando il Covid è arrivato in Europa, sono stato una delle persone che ha iniziato a seguire questa epidemia praticamente da dicembre 2019. Il Covid è arrivato in Europa nel marzo 2020. A Parigi, la città dove vivo, i primi confinamenti sono stati decretati il 16 marzo, in Italia un po' prima, e avevamo visto che era catastrofico, soprattutto in Lombardia, quindi Milano, Bergamo, quella regione. Il 22 marzo ho pubblicato un articolo su un importante giornale francese, una settimana dopo il primo confinamento, in cui dicevo che il Covid ci aveva portato a riflettere sul nostro modo di vivere. Poiché le città sono state messe a tacere nel giro di pochi giorni, le persone hanno imparato a lavorare in modo diverso, utilizzando utilizzando le tecnologie a distanza. Molte persone hanno scoperto i loro vicini, i parchi locali, i servizi che potevano avere e soprattutto molte persone hanno scoperto la loro famiglia, hanno scoperto il tempo libero, hanno scoperto gli scambi.
Je disais que le Covid allait changer notre perception par rapport au temps utile.
Affermavo che il Covid avrebbe cambiato la nostra percezione del tempo a nostra disposizione e che avremmo sicuramente imparato a lavorare in modo diverso, in modo che il nostro tempo non sarebbe più stato sprecato ogni giorno in trasporti di scarsa qualità e che saremmo stati in grado di utilizzare questo tempo per le nostre relazioni familiari e per le relazioni di vicinato e sociali. E 4 anni dopo posso dire che avevo ragione. La storia ci ha dato ragione, perché il Covid ci ha cambiato molto, non solo nel modo di lavorare, ma anche nel modo di apprezzare la città e i suoi servizi. E la vicinanza, non solo in rapporto alla distanza, ma la vicinanza emotiva, la vicinanza delle relazioni, la vicinanza dei parenti, è diventata oggi molto più importante rispetto al fatto di andare lontano solo per passare una giornata con un lavoro che avremmo potuto svolgere in modo diverso.
Che il fatto di andare lontano giusto per passare una giornata al lavoro che non avremmo potuto fare altrimenti.
L'umanità non ha mai avuto tante occasioni di comunicare e, allo stesso tempo, l'individuo non è mai stato tanto isolato. L'attitudine di prossimità dell'altro, cara a Levinas, il riconoscimento dell'altro e una vita sociale caratterizzata dall'altruismo e ispirata alla trascendenza, non si sono ancora manifestate. Assistiamo invece a una forma di implosione della disconnessione umana in cui ognuno, ripiegato su se stesso, costruisce la propria verità, soggetta a ogni sorta di manipolazione. Oltre alla post-verità, un sistema di credenze personali si è sostituito al pensiero oggettivo e all'analisi razionale dei fatti.
Nous avons assisté au début du 21e siècle à la naissance d'Internet dans les années 2000. Nous avons vu apparaître les plateformes.
All'inizio del XXI secolo abbiamo assistito alla nascita di Internet. Abbiamo assistito all'emergere di piattaforme elettroniche. Poi, nel 2007, abbiamo assistito alla nascita dei telefoni cellulari, degli smartphone e dell'Internet delle cose. Abbiamo poi assistito all'emergere di reti sociali, di reti istantanee e, come ho detto, l'umanità non è mai stata così iperconnessa in tutto il mondo. Siamo perfettamente connessi con tutto il pianeta e questo ha avuto anche l'effetto di creare delle bolle. Si sono create delle bolle nelle quali le persone sono entrate e queste bolle sono i social network, dove comincia a emergere la verità, dove cominciano a emergere anche le fake news e dove si creano anche bolle di odio. E oggi possiamo vederli in tutto il mondo, i rischi di questa iperconnessione, dove ognuno vive nella propria verità, nella propria bolla, ignorando la scienza, ignorando la realtà e diffondendo l'odio, a volte anche la violenza. Ho sostenuto che oggi abbiamo bisogno di tornare all'unica connessione che è davvero importante, ovvero la connessione umana.
Che le gens se parlent entre eux. Les grands sociologues français, penseur universel de la complexité, Edgar Morin, connu dans le monde entier, il disait dans une conférence que je l'avais invité.
Il grande sociologo francese e pensatore universale della complessità, Edgar Morin, è conosciuto in tutto il mondo, in una conferenza alla quale lo avevo invitato ha detto: «Oggi le persone si dicono buongiorno da faccine sorridenti, con gli emoticon, e lui dice: bisogna dire buongiorno alla gente, stringere la mano, o dare un bacio significa dirgli tu esisti. Sono questi i contatti che oggi dobbiamo ricreare». Posso affermare che oggi abbiamo una missione sulla Terra, quella di ricreare i contatti tra uomini e donne, tra generazioni, e di ricreare il rispetto e la qualità delle relazioni, recuperare gli affetti che abbiamo perduto. E non è l'elettronica, non sono i social network a renderlo possibile, al contrario. Vediamo che i social network creano molta distanza tra le persone, quando invece dovremmo avvicinarle.
On voit au contraire que les réseaux sociaux crea beaucoup de distance entre les gens quand on devrait plutôt les rapprocher.
Serve allora, professor Moreno, anche un cambio radicale dell'attitudine dei cittadini nei confronti della città. Una frase del suo libro, proprio all'inizio, è emblematica. Il diritto alla città significa vivere in città. Quindi si parla di diritto. Qual è il ruolo attivo del cittadino per vivere la città dei 15 minuti?
Nous avons un défi majeur qui est changer la mentalité individuelle. Il ne suffit pas une volonté politique, quand un maire ou une gouvernance locale.
Abbiamo una sfida importante: cambiare la mentalità individuale. Non è sufficiente la volontà politica. Quando un sindaco o un'amministrazione locale dicono che stiamo per trasformare lo spazio pubblico, ecco, ora renderemo uno spazio pedonale, riporteremo la natura in città. Ci sono molti sindaci che fanno questo. Ci sono cittadini che dicono: non posso andare con la mia auto in centro, state riducendo i miei diritti individuali, la mia libertà. Vediamo che la parola libertà è stata totalmente storpiata per fini esclusivamente individuali. E praticamente la libertà che vediamo in relazione a queste persone è la libertà di essere un centauro, mezzo umano, mezzo macchina. E quindi se volete toccare la mia metà macchina, è la mia libertà che è in pericolo. Quindi stiamo perdendo la lotta per la libertà, che era la lotta per le relazioni fraterne.
Quand on voit que les statistiques souvent disent qu'on prend une voiture en majorité pour des déplacements inférieurs à 6 km.
Quando vediamo che le statistiche dicono che spesso prendiamo l'auto, la maggior parte per tragitti inferiori ai 6 chilometri, perché abbiamo mantenuto uno stile di vita che risale a 70 anni fa. 70 anni fa l'auto era il centro della vita in città. Questo è anche molto maschile. Io lo chiamo il desiderio maschile della città, perché gli uomini all'epoca lavoravano negli opifici, in questo tipo di edifici dedicati, e quindi erano gli uomini a lavorare. Le donne avevano il diritto di prendersi cura dei bambini e di stare a casa. Vorrei ricordarvi che nel paese in cui vivo, la Francia, non c'era nemmeno il diritto di voto. Attualmente stiamo celebrando gli 80 anni del diritto di voto alle donne, un diritto che è molto, molto recente. Quindi le città sono state costruite con un desiderio maschile di potere e in definitiva è questo che vogliamo modificare oggi.
Mais pour le renverser, la pensée individuelle, il faut la changer. On peut pas continuer.
Ma per invertire la rotta dobbiamo cambiare il pensiero individuale. Non possiamo continuare a dirci che voglio camminare meglio in città, che voglio respirare meglio. L'80% dell'aria che respiriamo in città è inquinata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo afferma. Sostiene che queste malattie non sono solo legate al CO2, alle polveri fini. E questo modo di vivere non si può cambiare se ognuno individualmente non cambia. E quando ho detto che abbiamo bisogno di vivere con più servizi locali, una città con più natura e meno inquinamento atmosferico, alcuni mi hanno accusato di essere il nuovo Pol Pot o il nuovo Stalin delle città, quando in realtà stiamo cercando l'umanità che abbiamo perso nelle città. Noi cerchiamo più servizi, cerchiamo una migliore qualità della vita. Cerchiamo di fare in modo che i nostri figli abbiano la possibilità di giocare tranquillamente senza essere investiti da un'auto. Vogliamo combattere l'obesità e le malattie cardiache, che sono le due malattie più gravi dopo il cancro. Vogliamo combattere lo stress, che è la terza malattia dopo l'obesità e le malattie cardiache. Per questo il fatto che si possa camminare, si possa fare attività fisica è la migliore prevenzione che possa esistere. È per questo che stiamo combattendo e come individui dobbiamo muoverci verso questo cambiamento.
C'est ça notre combat. Nous avons besoin que, à titre individuel, nous allions vers ces changements.
Perché la nostra vita cambi, le nostre città devono cambiare. Bisogna adottare altri modelli di sviluppo, orientati a una città sostenibile che integri i principi dell'economia circolare, per cui consuetudini e consumi subiranno un cambio radicale, ad esempio con il riciclo illimitato dei rifiuti, che a loro volta alimenterà il processo di urbanizzazione. Bisogna inventare una città in cui ci si sposti in altri modi, si lavori in maniera diversa, per garantire questa transizione obbligata verso una città post-carbonio. Non basta ideare nuovi modelli economici che riducano lo spreco di energia e di risorse naturali. Bisogna rimodellare l'intero paradigma amministrativo, fiscale, di regolamentazione economica e legislativa. Infine, soprattutto, bisogna rivoluzionare i comportamenti dei cittadini offrendo loro, grazie alle risorse digitali e tecnologiche, l'accesso a nuove consuetudini e nuovi servizi.
Era una lettura dal lavoro del professor Carlos Moreno, La città dei 15 minuti, ad editore. Quindi una semplice coscienza ambientale non è sufficiente, secondo lei. Serve, come abbiamo sentito, rivoluzionare i comportamenti dei cittadini. Professor Moreno, esiste un caso di studio, un esempio, una città ideale da copiare o considerare come modello?
La ville modèle qu'on va admirer et qu'ensuite on va reproduire, copier, n'est pas vraiment ce que j'ai pu préférer. Je pense qu'il y a surtout...
La città ideale, che vogliamo ammirare e copiare e che poi replichiamo, non è proprio ciò che preferisco. Penso che ci sia soprattutto un paradigma, cioè un modo di vivere che deve essere cambiato, adattandolo al contesto particolare di ogni città. Le città sono diverse, a seconda del paese, a seconda del continente. Parigi, Milano, Londra, ma anche Bari, Buenos Aires, Bogotà, Seoul, Montreal, per citare solo alcune delle tante città in cui lavoro, sono molto diverse. E anche per la densità, per le dimensioni e per il loro contesto. Tuttavia, hanno tutti gli stessi tre elementi che caratterizzano la sfida attuale. Il primo è quello di orientarsi verso uno stile di vita a basse emissioni di carbonio, poiché il cambiamento climatico oggi è una realtà reversibile e dobbiamo cambiare per ridurre questi pericoli. In secondo luogo, l'economia, poiché la povertà è aumentata ed è fonte di tensioni sociali, disuguaglianze e persone che sono rimaste ai margini della società. In terzo luogo, dobbiamo anche lottare contro la segregazione sociale, il razzismo e il populismo, all'estremismo, che sono anch'essi pericoli per la qualità delle città e della convivenza.
J'ai regardé il y a quelques jours, comme le monde entier, les inondations catastrophiques, apocalyptiques qui se sont produites à Dubaï. Dubai ha accueilli.
Qualche giorno fa, come tutto il mondo, ho assistito all'apocalittico disastro dell'alluvione a Dubai. Non molto tempo fa, Dubai ha ospitato la COP28, uno dei principali eventi per discutere dei cambiamenti climatici. Pochi mesi dopo, Dubai è stata completamente allagata. In 24 ore è caduta la stessa acqua di quasi 2 anni. Ma non c'è stata solo Dubai ad essere allagata. Le inondazioni hanno interessato molte zone del Medio Oriente. Sono nato in Colombia. La sua capitale, Bogotà, è senza acqua. C'è il razionamento. Ci sono giorni senza acqua in alcune zone di una capitale con 9 milioni di abitanti. Mentre parliamo, in Africa, 5 paesi sono in stato di sofferenza idrica. Quindi possiamo vedere che il cambiamento climatico oggi è una realtà e che lo sviluppo sostenibile non riguarda solo l'impronta di CO2. Si tratta di preservare la biodiversità, di preservare la natura, ma anche di dare lavoro a livello locale, di non importare prodotti che vengono da lontano ed emettono CO2, di trasportare prodotti che non sono stati realizzati localmente, ma piuttosto favorire le materie prime locali.
Recuperare dei savoir-faire che sono stati perduti, ancestrali, perché on a pris cette action.
Recuperare il know-how che è andato troppo perso, le competenze professionali ancestrali. Perché abbiamo intrapreso questa azione economica di importare prodotti che costano poco, che non durano a lungo e che generano molti rifiuti, che finiscono dappertutto, come accade per la plastica. E anche per creare più legami sociali, e per questo l'educazione è estremamente essenziale, la formazione, la scuola, la pedagogia. Quindi sostengo che le sfide attuali che la città sostenibile deve affrontare sono la triplice sfida di essere consapevole che il clima sta cambiando, di avere bisogno di una economia e di avere bisogno di legami sociali. Pochi giorni fa, alcuni ricercatori tedeschi di Potsdam hanno pubblicato uno studio in cui affermano che il costo dell'impatto ammonta a 38 miliardi di miliardi di dollari all'anno e l'impatto sulla cifra d'affari è del 19% in meno. Potete vedere che quando diamo questo dato, molte persone, compreso il settore privato, dicono che bisogna cambiare.
Vous voyez que quand on donne ces chiffres-là, ça amène beaucoup de gens, y compris des secteurs privés, à se dire qu'il faut changer.
Qu'est-ce que je vais garder de ce livre?
Mi sono permesso di portare tre volumi che si trovano sugli scaffali di casa. Lewis Mumford, La città nella storia, Françoise Choë, La città, utopia e realtà, dove sono illustrati i modelli di città ideale che rispondevano ai problemi dell'industrializzazione, e La storia dell'architettura e dell'urbanistica moderna di Michel Ragon, uno scrittore e critico. Cosa ne faccio di questi volumi? Li tengo, li rileggo, sono superati dalla realtà, non c'è più bisogno di studiare la storia dell'urbanistica a questo punto?
Heureusement que nous avons une très très belle histoire dans l'urbanisme de l'architecture. Lewis Mumford, qui est un des mes auteurs préférés, est un historien des...
Per fortuna abbiamo una storia molto bella. Lewis Mumford, che è uno dei miei autori preferiti, è uno storico delle città e anche uno storico della tecnologia. Mumford affermava che la grande rivoluzione industriale che abbiamo vissuto non è la rivoluzione della macchina a vapore, ma è la rivoluzione della misurazione del tempo. Sostiene che Frederick Taylor, che ha ideato il Taylorismo, seguito poi dal Fordismo, una delle cose che trasformarono il mondo fu il fatto che ogni secondo un operaio svolgeva un compito per realizzare quella che viene chiamata catena di montaggio. Ed è questo che ha cambiato il mondo. Questo è ciò che ha cambiato il mondo, perché siamo diventati schiavi del tempo. Nel mondo greco il tempo era definito in tre modi. C'era un calendario, Cronos. Poi il tempo della creatività e innovazione, Kairos, e c'era il tempo della relazione con il cosmo, che si chiamava Aion. E noi siamo rimasti solo con Cronos. Tutti sono in orario, ma nessuno ha tempo.
Des personnalités que j'ai énormément lu, comme Michel Ragon, qui est un penseur justement des grands défis du postmodernisme.
Personalità che ho letto molto, come Michel Ragon, che è davvero un pensatore delle grandi sfide del postmodernismo e ci ha mostrato come non sono le grandi opere a plasmare la vita, ma come le relazioni sociali, come le interazioni sociali, e sono essenziali. E in realtà parla di questa nuova categoria indispensabile alla sopravvivenza dell'umanità. Quindi la tecnica distrugge un ambiente biologico necessario alla sopravvivenza dell'umanità. Purtroppo molte delle relazioni architettoniche nelle città, a causa della complessità delle infrastrutture, hanno provocato la distruzione di un ambiente dell'antropocene e l'uomo predatore, ma predatore di se stesso. Per la prima volta la specie umana è preda di se stessa, perché distrugge tutti gli elementi biosistemici che sono indispensabili per continuare a vivere correttamente. Ed è quello che ci sta accadendo.
Perché elle détruit tous les éléments biosystémiques indispensables pour continuer à vivre correctement. Et c'est ce qui est en train de nous arriver.